www.bandaradio.info. Oggi giovedì 15 marzo siamo in diretta per il nostro momento di approfondimento informativo come ogni giorno. Buonasera a tutti e a tutte da Banda Radio, il nostro momento come con il quotidiano GR. Apriamo subito con una buona notizia: è stato oggi pomeriggio revocato sia la misura di arresti domiciliari che ovviamente scarcerato Paolo Di Vetta, il compagno dei MOV per il diritto all'abitare, che era stato arrestato la settimana scorsa. È in atto ancora un'assemblea di diverse realtà romane che lavorano sul territorio, è stato indetto un corteo per sabato, vi è stata aperta una trattativa con la questura, ma di tutto questo ci parla appunto Paolo, finalmente libero. Sentiamo la prima corrispondenza.
Allora, l'assemblea qui al centro congressi Cavour sta ormai terminando. L'assemblea praticamente si è intrecciata con la trattativa con la questura, perché ancora in questo momento la questura sta impedendo di arrivare con il corteo fino a Piazza Venezia, dove era previsto il suo punto d'arrivo, per cui esiste un punto di partenza che è Piazza Vittorio, ma non esiste ancora un punto d'arrivo. Si stanno proponendo come alternativa altre piazze, ma c'è una decisione che è uscita fuori dall'assemblea con forza, che il percorso deve arrivare sotto i luoghi decisionali, così come è avvenuto venerdì con il CIPE, e la stessa cosa vale per la manifestazione di sabato. Più interventi hanno chiesto che questo avvenisse, e adesso anche con il contributo di alcuni istituzionali si sta facendo pressione nei confronti della questura perché l'autorizzazione sia garantita, ma c'è la decisione di arrivare comunque fin lì, anche se si dovesse opporre un divieto che ad oggi viene rifiutato. Questo significa che la determinazione dei movimenti qui a Roma, insieme con le forze sociali e politiche e sindacali più sensibili, sta producendo anche un cambio di passo. C'è la volontà di non farsi stringere all'angolo, di non accettare le prove repressive che sono state messe in campo. Per quanto mi riguarda, oggi mi sono state modificate le misure cautelari. Sono passato dai domiciliari all'obbligo di firma. Dovrò andare due volte a settimana ad un commissariato di zona alle 16 ad apporre una firma, per cui è anche caduto data questa risposta il dispositivo che era stato predisposto per lasciarmi ai domiciliari. Probabilmente anche la capacità di risposta di questa città, la resistenza di Casal Boccone e quanto altro è stato messo in campo mentre ero ai domiciliari ha aiutato a trasformare una ordinanza che era già una condanna in qualcosa di diverso.
È una vittoria dei movimenti, si può dire?
Sì, penso che si possa dire. Poi stanno succedendo delle cose complicate dentro questa città. Non oserei metterle in relazione, ma probabilmente c'entrano qualcosa con la gestione dell'ordine pubblico e con la gestione della città. Il questore sembra in via di trasferimento verso L'Aquila, per cui non sappiamo quanto questo trasferimento sia legato alla sua modalità di gestione della città e dell'ordine pubblico. Addirittura girano voci su agenzie che lo stesso prefetto Pecoraro sta per essere forse promosso, non crediamo rimosso. Insomma, stanno succedendo cose veramente strane dentro questa città, e probabilmente quello che è accaduto venerdì davanti al CIPE c'entra, e c'entra molto con la gestione della piazza, con la follia repressiva e aggressiva messa in campo con le rappresaglie nei confronti della tendopoli di via Boglione e dell'occupazione.
Bene, abbiamo sentito Paolo direttamente dall'assemblea in corso. Ricordiamo il corteo di sabato indetto da diverse realtà romane, su tutti i MOV per il diritto all'abitare. Siamo tutti no TAV, siamo tutti senza casa, sono le parole d'ordine e lo slogan lanciato per questo corteo. Sentiremo chiaramente aggiornamenti e continueremo a parlarne della situazione molto calda della piazza romana. Legandoci alla questione no TAV, leggiamo una notizia di questa mattina. A Perugia sono stati 25 denunciati per blocco ferroviario, appunto no TAV. 25 attivisti sono stati denunciati dalla Digos di Perugia per aver bloccato i binari ferroviari a Fontivegge il 3 marzo scorso. Le accuse si tratta di interruzione di pubblico servizio e inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Tra di loro anche due minori, e la manifestazione si era svolta in maniera del tutto pacifica nel giorno della mobilitazione nazionale contro la TAV in Valsusa. I compagni in questo caso sono stati identificati dai filmati per quei fatti, al termine di un'articolata indagine che per identificare i responsabili e ricostruire le singole condotte si avvalsa appunto di filmati e fotogrammi realizzati dal personale della Digos. Da qui sono scattate appunto 25 denunce, comprese quella ai due minorenni per i reati che avevamo detto poc'anzi. Continuando a parlare di no TAV, lanciamo un appuntamento che si terrà domenica 18 marzo nell'ambito di un'altra settimana di mobilitazione, con un breve ma intenso calendario di iniziative davvero per tutti e tutte. Si ritorna ancora una volta a Chiomonte in Val Clarea, preparando il terreno per i prossimi mesi difficili e intensi. Poi ancora iniziative, concerti, dibattiti e feste un po' ovunque in giro per la Valsusa, una valle che non si ferma mai e, come abbiamo già detto, è veramente alla portata di tutti e tutte. Domenica 18 marzo a Susa alle 9 del mattino ci sarà un ritrovo per un'iniziativa no TAV appunto in paese, che prevede un pranzo condiviso, della musica, cabaret e insomma diverse altre iniziative che dureranno per l'intera giornata. A Giaione al 14:30 al campo sportivo Torniamo in Clarea, il nome dell'iniziativa, con una che prevede una passeggiata nei boschi appunto di tutta la Val Clarea, monitorata dalle attività del Fortino, situazione baita e area archeologica. Infine a Torino di sera alle 20 il No Monty Night, ci sarà un presidio in piazza Castello. Quindi ancora un'altra settimana fitta di iniziative.
Ci spostiamo adesso in Francia, è iniziato infatti a Marsiglia il controforum ambientale sull'acqua, che si svolge in contrapposizione con la kermesse di Nazioni Unite e multinazionali, a cui parteciperanno oltre 140 governi, che punta a stabilire un sistema mondiale di privatizzazione delle risorse idriche. Si tratta di flash mob, dibattiti e varie iniziative di piazza. La protesta degli attivisti ha preso di mira le lobby dei costruttori delle grandi dighe, responsabili della distruzione dell'ecosistema e delle economie locali.
Continuiamo con gli esteri. Esattamente un anno fa, sull'onda dei fermenti regionali, cominciava la rivolta siriana. Una insurrezione che ha assunto i caratteri di una vera e propria guerra civile e che ha provocato finora, secondo fonti dell'ONU, oltre 8.000 morti e la fuga di oltre 30.000 profughi dal paese. Ma gli accadimenti in Siria continuano a essere messi in discussione e le violenze smentite vicendevolmente dalle parti in causa attraverso una guerra mediatica di reciproca denigrazione fra opposizione e regime. Intanto sale l'attesa per l'ennesima offensiva diplomatica dell'ONU, con l'ex segretario generale Kofi Annan inviato a Damasco e ad Ankara per colloqui con regime e opposizione in esilio.
Qualche aggiornamento adesso dal presidio permanente contro Esselunga, che ormai da tempo è presente a Pioltello. Come è noto, una sentenza del Tribunale di Milano aveva disposto il reintegro di due operai della cooperativa Apollo che erano stati licenziati da Esselunga per rappresaglia antisindacale nel 2011. A fronte infatti della protesta di rientrare in cassa integrazione da parte degli operai senza nessuna garanzia di collocazione effettiva al termine del periodo di cassa, 25 operai licenziati avevano deciso all'unanimità di rifiutare andare in giudizio. È stata quindi questa la sentenza, una sentenza apparentemente positiva del Tribunale di Milano. In ogni caso il piano legale è solo uno dei terreni su cui si misura questo scontro e che di per sé non è affatto risolutivo. Infatti le dichiarazioni lette sui giornali da parte del presidente del consorzio Safra non lasciano dubbi sul fatto che i cancelli saranno sbarrati dai caporali di Esselunga, dalle guardie giurate e da squadre di polizia e carabinieri che ormai stazionano davanti ai cancelli da 5 mesi. Sembrano quindi non avere intenzione di adempiere alla sentenza del tribunale. La risposta del presidio permanente è molto semplice: gli operai chiaramente devono rientrare al lavoro e quindi si presenteranno ai cancelli, forti di un pronunciamento che è stato chiaro da parte del giudice del lavoro. Vedremo quindi se questa volta vale di più la legge scritta o il denaro di chi la utilizza permanentemente a proprio vantaggio per poi disconoscerla quando gli dà torto. Avremo nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti su quello che succederà a Pioltello.
E da Pioltello a Palermo, a quanto pare gli studenti dell'Ateneo di Palermo hanno da questo momento un termine di scadenza. Se non si laureano entro quanto deciso, essi saranno considerati decaduti. Questa è l'ultima fantasiosa pensata del rettore palermitano Roberto La Galla, contro il quale questa mattina è stato svolto un corteo molto numeroso proprio all'interno dell'Università Palermitana, con due particolari irruzioni. Abbiamo una corrispondenza a tal proposito, andiamo a sentire una compagna del collettivo autonomo universitario.
Questa mattina abbiamo dato vita ad un corteo all'interno di Viale delle Essenze, che è stato deciso dopo l'assemblea di Ateneo abbastanza partecipata dagli studenti, che è avvenuta martedì 13 febbraio. Un coordinamento, un'azione che è nata soprattutto dopo quello che è un provvedimento rettoriale che prevede quello che viene definito lo status di decadenza dello studente, ovvero un provvedimento da parte del rettore che tenta di definire decaduti gli studenti che non possono laurearsi oltre il quarto anno fuori corso, mentre in realtà gli studenti hanno detto che non possono accettare questo stile di cose, perché quello che ci troviamo davanti è il panorama di un'università decadente, un'università che in questo momento non è capace di garantire nemmeno il normale svolgimento delle lezioni. Abbiamo avuto degli interi semestri fantasma senza nessuna materia, che non è capace di garantire il minimo dei servizi ESU e il minimo dei finanziamenti necessari agli studenti universitari. Tra l'altro si parla di un atto illegittimo da parte del rettore, in quanto al momento dell'iscrizione nessuno studente era a conoscenza del fatto che aveva un termine di scadenza per potersi laureare. Tra l'altro questo è un provvedimento che risulta discriminante nei confronti degli studenti, perché non tiene conto di tutti quegli studenti che per esigenze economiche e per la crisi che tutti conosciamo si abbatte sempre di più su sempre più categorie sociali, costringe gli studenti a entrare a far parte del mondo del lavoro precario, in vista di un lavoro precario già al momento della formazione. Per cui oggi siamo scesi in piazza, abbiamo dato vita a questo corteo all'interno della cittadella universitaria, facendo irruzione dapprima all'interno delle segreterie, dove si trovava il delegato alla didattica Vito Ferro, che è colui che appunto ha dato il braccio a questo provvedimento che ancora non è stato emanato, ma che è fuggito nel momento in cui ha visto appunto l'irruzione degli studenti. Dopodiché abbiamo fatto una breve irruzione all'interno della mensa per poi concludere il corteo, anche se si tratta di un primo passo di questa lotta contro la decadenza dello studente, che continuerà sicuramente nelle prossime.
Parliamo adesso per un attimo dell'interminabile teatrino che si sta svolgendo a Palermo riguardo le prossime elezioni comunali. Non sembra infatti esserci pace per il centrosinistra palermitano. A poco è valsa la decisione, che era emersa dai Galanti, di convalidare Le primarie vinte a questo punto per una manciata di voti da Fabrizio Ferrandelli, escludendo quel successo monco del risultato dello Zen. E i garanti, la dichiarazione però di Rita Borsellino sembra esattamente contraria, dichiara infatti che i garanti hanno confermato invece il fallimento delle primarie, che occorre un passo avanti e che non servono vittorie a tavolino. Il centrosinistra deve quindi trovare una candidatura unitaria e credibile. C'è quindi quest'ala composta dai DV, SEL, Federazione della Sinistra e Verdi, che sembra non demordere riguardo all'idea di trovare comunque un possibile candidato. Soltanto il PD resta a sostenere invece il vincente Fabrizio Ferrandelli. Caracolici dichiara che siamo di fronte alla furia distruttrice di chi non ammette di avere perso. C'è chi ha deliberatamente scelto di delegittimare l'esito delle primarie, costi quel che costi. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, chissà.
Ma diciamo che l'avanguardia di unità parte da Palermo per quanto riguarda il centro-sinistra. Va bene, Palermo specchio d'Italia, quindi per quanto riguarda l'unità a sinistra, e le primarie lo confermano una volta ancora. Noi chiudiamo questo nostro GR con un'altra notizia che riguarda il Popolo Notav, pubblicata l'ultima lettera dal carcere di Tobia, attualmente in sciopero della fame ai domiciliari con restrizioni che non gli consentono nessuna comunicazione con l'esterno. La leggiamo e ne vale la pena. Chi vince contro lo Stato? È una domanda e comincia così la lettera di Tobia. Chi vince contro lo Stato? Questo mi ha chiesto un secondino, saputo che ero un arrestato notav mentre frugava fra i miei effetti personali cercando nella pasta portatomi da casa un'improbabile lima. Chi vince contro lo Stato? Non gli ho risposto, non spreco tempo a convertire gli sbirri. Ma dentro di me avevo non una, ma decine di risposte. Sapevo di aver già vinto io. Io che completamente nudo ero costretto a fare piegamenti davanti a lui per dimostrare che non mi ero infilato niente nel culo. Io che non avevo paura di lui né di quelli come lui, né dentro né fuori. Io che non mi piegavo e non mi sottraevo alla lotta. Io che ero disposto a mettermi in gioco sempre e comunque per difendere la mia libertà e quella di tutti. Io che non ero e non sarò mai solo. Io che ricevevo in continuazione telegrammi, lettere, giornali, anche da compagni che non conoscevo. Con me c'era una valle intera, violata da un'occupazione militare che imponeva la devastazione in nome di un falso progetto. Una valle che mi sosteneva, e sosteneva tutti gli arrestati, rispondendo al mittente e le accuse di essere noi dei violenti infiltrati nel movimento. Anzi, ci considerava a pieno diritto dei valsusini. Ci ringraziava per aver condiviso coi suoi abitanti assemblee, momenti convivali e situazioni di lotta. E insieme alla valle, in tutta Italia si moltiplicavano le iniziative in nostro sostegno, e anche all'estero, come quando il procuratore capo Giancarlo Caselli, deus ex machina dell'inchiesta che ci ha condotto in carcere, è stato duramente contestato in Svizzera. Queste erano le cose che mi passavano per la testa mentre mi rifestivo dopo l'umiliazione subita. E dentro di me ridevo, sapevo di essere io il più forte. Lo Stato, per mezzo di giudici e poliziotti, avrebbe potuto anche distruggere la mia esistenza. Io ho già vinto. Così come vince chi in questo momento difende e dimostra quante risorse e quante potenzialità stanno dentro il Popolo Notav, esempio ancora oggi di resistenza concreta e attiva. Con questo vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto in questo GR. Rimandiamo l'appuntamento con l'informazione a domani, sempre alle 20. Una buona serata a tutti e a tutte.